Terza parte, Servi dell'amore.
E da qui poi abbiamo meditato altre cose, abbiamo parlato della legge, vi ricordate la seconda parte, riguardava il fatto che fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma siccome la legge nel progetto di Dio non doveva cambiare l'uomo, ma doveva anzi evidenziare il peccato, abbiamo osservato che per essere più giusti non è sufficiente imporsi una legge maggiore. Ecco, perché nel momento in cui noi scopriamo la nostra impotenza, misero me, chi mi trarrà, dice, allora devo essere più rigido, devo usare una legge più forte, mi devo controllare ancora di più. E qui purtroppo invece andiamo a finire in un altro problema, che la legge non produce la vita. E questa è stata un po' la seconda riflessione, ma è lo Spirito Santo che ha prodotto la vita in noi, che ha messo la giustizia in noi, e attraverso una scoperta di questa giustizia, piano piano possiamo vivere una vita diversa, una vita rinnovata. E ora andiamo avanti con un'altra riflessione che questa mattina mentre pregavo mi è venuta in mente, ed è, la troviamo in Galati, la lettera di Paolo ai Galati, dopo al capitolo 5, che è un capitolo meraviglioso. Leggeremo semplicemente tre versi. Dopo la prima parte del capitolo 5, dove l'apostolo Paolo afferma con chiarezza che Cristo ci ha liberati affinché fossimo liberi, e quindi esorta a non lasciarsi porre nuovamente sotto il giogo della schiavitù, ecco questa libertà meravigliosa che ci abbiamo in Cristo, e lì poi discute sul discorso del fatto dell'essere giustificati attraverso la legge, e se voi volete essere giustificati dalla legge scadete alla grazia, e poi alla fine conclude, dice, quello in Cristo non vale né la circoncisione né l'incirconcisione. Cioè non vale l'esteriorità, non vale il culto esteriore, non vale il culto formale, ma quello che conta, quello che vale, è la fede operante per mezzo dell'amore. Ma noi andiamo ai versi che vogliamo meditare insieme per qualche minuto questa mattina. Verso 13 dice così: perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto, ecco, questa è una piccola specificazione che l'apostolo Paolo ci fa, ecco, perché non ci confondiamo, perché non fraintendiamo quello che significa. Soltanto, dice, non fate della libertà una occasione, una porta di espressione, una libertà di espressione alla carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Perché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il prossimo tuo come te stesso. Ma, e questo è l'effetto negativo se non riusciamo a comprendere questo, ma se vi mordete e vi divorate gli uni gli altri, guardate almeno, aggiungo io, di non essere consumati gli uni dagli altri. Non vi consumate. Allora, questa mattina vogliamo brevemente comprendere cosa significa questa libertà meravigliosa che Dio ci ha dato. Noi non siamo più sotto la legge, perché? Perché Dio ha messo le sue leggi nei nostri cuori, quindi perché sapeva benissimo che fino a che ci avesse dato una legge esterna che diceva ama, fai così, questa legge non sarebbe stata sufficiente a determinare un risultato, per tante ragioni, solo per il fatto già di capire cosa significa, perché uno dice sì, ama il mio fratello, dice ma per me amare significa dargli tre botte al giorno, dice io lo amo così, e allora uno avrebbe potuto dire io amo, la legge dice ama il tuo fratello, io lo picchio almeno tre volte al giorno, quindi io sono, ecco, capite bene che la legge, fino a che rimane una morale esterna, un comandamento esterno, purtroppo si scontra con quello che è la soggettività, cioè l'interpretazione personale, e quindi ognuno poi della legge fa quello che vuole. E infatti poi la pratica la vediamo anche nel campo penale, nel campo legale, vediamo che ogni avvocato riesce a girare le cose in maniera tale sempre da portare e da fare risaltare certi aspetti. E allora, se noi dovessimo basarsi sulla legge, siamo fregati. La legge è stata messa nei nostri cuori. Quindi c'è una libertà nei confronti di una legge esterna. Cioè, come a dire, Dio sa benissimo che non serve a niente che qualcuno ci dica devi fare così, devi fare così, devi amare, devi... Non serve a niente una costrizione esterna per poter cambiare, per poter scoprire questa libertà interiore. Però c'è un però che questa mattina lo Spirito Santo ci vuole ricordare, cioè che questa libertà, quindi nei confronti della legge, nei confronti di qualcuno che ci debba dire vai qua, vai là, non significa che possiamo esprimere la natura carnale, umana, la natura negativa, perché questo non servirà a niente. Cioè, come a dire, questa libertà che abbiamo non deve essere una occasione per la carne, cioè per le spinte negative. E questo è un trattato, questa piccola parte che Paolo esprime, è un trattato di alta psicologia, perché dopo tanto tempo si è scoperto, in effetti, che le persone, quando si sentono libere, di solito non esprimono i lati migliori del loro carattere. Cioè, è lo stesso quando noi arriviamo a casa, ci sentiamo liberi, nel senso non abbiamo paura del giudizio degli altri, allora magari se c'è da dire la mezza parolaccia al marito o alla moglie non abbiamo tanti problemi. Se c'è da fare un atteggiamento così, se c'è da... Ecco, acquisiamo una libertà in tutto, cioè se c'è da camminare magari in mutande o cose non ci creiamo problemi perché siamo nella nostra casa, siamo nel nostro... Non c'è niente di male a camminare in mutande, comprendetemi. Ma quando siamo in un clima dove c'è libertà, dicevo, cambia completamente il nostro comportamento. E questo è uno dei problemi fondamentali della libertà, cioè... che la libertà, così come viene portata avanti, spesso, purtroppo, fa emergere non queste spinte meravigliose di amore, di pace, di gioia, di servizio gli uni degli altri, ma quando ci sentiamo nella libertà, più che altro tante volte viene fuori la libertà di servirsi degli altri, non di servire gli altri, di servirsi degli altri. Quando sentiamo una libertà, quando veniamo messi a nostro agio, quando veniamo messi in condizioni così dove non c'è nessuna regola, c'è questo pericolo per la nostra mente. È un po' tutta la situazione in cui viviamo, anche dal punto di vista sociologico, anche dal punto di vista lavorativo è così. È tipico, cioè quando c'è per esempio un capo ufficio rigido, quando non c'è il capo ufficio c'è una libertà maggiore. E io sono convinto che questa libertà maggiore spesso non è interpretata ora potremo fare il lavoro meglio, ma è ora potremo non fare il lavoro, ora potremo non occuparci, ora potremo non... Ecco, quindi la tendenza che noi abbiamo umana a vivere la libertà è quella tante volte a sfrenare, se volete, quello che sono i nostri istinti più egoistici, più... i nostri impulsi e non quella di fare venire fuori questa meravigliosa opera che Dio ha messo in noi. Ecco perché qui l'Apostolo Paolo ce lo ricorda e lo rileggiamo assieme. Fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, cioè come dire Dio vi ha fatti liberi, però ecco, comprendete, se Dio vi mette in un clima di libertà, cioè come a dire dove non c'è nessuno che vi deve sindacare o giudicare, questo non significa che avete l'autorizzazione, cioè siete liberi anche di fare il male, è chiaro, nella libertà uno può anche sbagliare, questo è ovvio, però lo sbagliare non coopererà alla vostra edificazione, non coopererà alla vostra crescita, quindi la libertà significa anche libertà di sbagliare, ma significa anche libertà di scoprire qual è il progetto migliore per noi. Capite? Non so se è chiaro questo concetto. Nella libertà ognuno di noi all'inizio reagisce disinibendosi, e questo non è male, però tante volte facendo emergere tutte quelle spinte che non ha potuto prima portare fuori perché si spaventava del giudizio degli altri, potrebbero venire 100.000 esempi, vorrei che lo comprendessimo, non è un discorso teologico. Facciamo l'esempio di un marito che è costretto a ordinare tutto, non è il mio caso. che finalmente la moglie parte per una settimana. Ah, sono libero, finalmente quando mi spoglio butterò le cose qua, quando lascio, apro il frigorifero posso lasciare aperto, quando vado là non mi interessa niente, quando devo chiudere il gas. No. L'iniziale reazione di un marito costretto, per esempio, da una moglie abbastanza direttiva a dovere sempre lasciare tutto in ordine, la prima reazione c'è, ha una libertà dalla moglie, cioè perché la moglie è in ferie, si è preso una settimana in ferie e ha detto, oh, ora sono libero. Ed è probabile forse che la prima impressione del suo vivere in casa, nella libertà, sarà piacevole. Ah, basta, mi spoglio, butto qua, apro là. Poi però, dopo il primo o secondo giorno, comincerà a inciampare nelle scarpe che ha lasciato nel corridoio, comincerà a accorgersi che lasciando il frigorifero aperto praticamente comincia a gelarsi tutto, non ghiaccia più, comincerà a accorgersi che questa libertà probabilmente non coopera al suo benessere. E alla fine comincerà a riflettere, ma forse mia moglie ha ragione, forse si vive meglio con un certo ordine, non dico l'ordine perfetto, la pulizia è esasperata, però forse si vive meglio quando si può. Allora capite bene che l'effetto iniziale della libertà è questo, il sentirsi portati a esprimere tante volte quello che uno non avrebbe mai fatto perché paura del giudizio degli altri, paura di cosa pensano gli altri. Infatti i rapporti improntati alla libertà spesso sono i rapporti più traumatici, eccoci, perché uno nella libertà si sente di esprimere tutto quello che gli viene. Se mi viene a dirti stronzo, cioè io lo faccio con tutta la libertà, perché? Perché sento questa libertà. E Dio vuole portarci a questa libertà, primo stadio, però per capire poi cosa vogliamo esprimere. Dio ci vuole mettere in questa libertà espressiva. Dico, non è che vuole che diciamo parolacce, capitemi, ma vuole portarci a questa libertà perché poi la scelta di operare in un senso o in un altro non sia più frutto di una legge che te lo impone, ma sia una comprensione interiore di qual è il meglio per te, prima di tutto, e per gli altri, se tieni anche agli altri. E allora io credo che bisogna passare attraverso questa libertà, bisogna forse tante volte ribellarsi alla legge per arrivare però poi a una comprensione che la libertà è bella quando poi può essere sostenuta dall'amore. Perché se la libertà viene sostenuta, sponsorizzata dalla carne di cui si parlava due domeniche fa, cioè la carne dove non abita alcun bene, vedremo che più liberi siamo di esprimere la carne, più danno facciamo. Non so se vi è capitato mai. Più liberi siete di esprimere quello che vi viene, più vi accorgete che non riuscite a sopportare nessuno, non volete essere frenati da nessuno, cioè fino veramente alle estreme conseguenze, tante volte, perché poi un freno arriva sempre, perché la realtà in qualche modo ci fa fare delle brusche frenate quando non andiamo a sbattere. Dico frenate ancora è positivo, perché uno pianta i freni e frena, però se poi sbatte è ancora peggio, perché poi i danni sono maggiori, psicologici, anche fisici tante volte, se questa libertà estrema la usiamo magari per sfruttare troppo fortemente il nostro corpo, per non limitarci in quello che sono anche le nostre capacità reali. E allora comprendetemi, libertà sì, questo è il progetto di Dio, ma libertà non come occasione, come porta di ingresso per le spinte carnali, ma, ecco, e qui andiamo alla parte positiva, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Ecco questo. Nella libertà in cui Dio ci vuole mettere, nella libertà in cui noi potremmo poi diventare quanto più disinteressati, menefreghisti, opportunisti, egoisti, quello che volete, perché lasciamo prevalere le spinte carnali, Dio ci ricorda, un attimo, ma questa libertà è bella se la vivete motivati, spinti dall'amore. E allora nel momento in cui siete liberi, cambia la motivazione del vostro servizio, cioè voi non servite più per un senso di dovere, voi non fate il lavoro più perché sennò c'è mia moglie che mi fa una testa tanta, c'è il mio capo ufficio che mi tira le orecchie, c'è la situazione qua, c'è il vigile che mi prende la multa, c'è eccetera eccetera, tutta la legge, Dio non ci vuole sottrarre alla legge per farci diventare fuori legge, capitemi, ma per farci scoprire un modo diverso di seguire la legge, che è quello di comprendere l'amore, comprendere la nuova vita che ha messo in noi e cominciare ad esprimerla. E quando noi realmente cominciamo a scoprire e a comprendere questa spinta di amore, questa nuova natura che Dio ci ha dato, questa nuova natura ha le caratteristiche di Cristo e quindi in qualche modo ha lo spirito di servizio che era quello di Cristo. Cristo non stava lì a mettersi là e dice: servitemi tutti ragazzi, io sono il capo, sono il boss, mi dovete servire tutti. No, era sempre lì ad occuparsi dei suoi discepoli, che neanche un momento, quando gliel'aveva chiesto con angoscia e disperazione di vegliare, perché lui era in un momento difficile, neanche in quel momento riuscirono a stare un'ora svegli, neanche in quel momento. Quindi altro che servi di Cristo, ma quale servi di Cristo? Capite bene? Quindi quando noi scopriamo poi questo spirito nuovo che Dio ha messo a noi, avviene un miracolo. Il miracolo, cioè, di vedere il servizio, di vedere la possibilità di dare agli altri non più come un senso di dovere, non più come un'imposizione della legge esterna o della legge che noi ci siamo anche dati, perché tante volte noi stessi abbiamo detto: è giusto che io devo sopportare, e ci siamo costretti a sopportare. Quindi non più come un'espressione di una legge esterna, ma come la comprensione di quello che è la potenza dell'amore di Dio in noi. Ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Guardate come cambia l'ottica. Per mezzo della carne esprimiamo le cose più negative, ci serviamo degli altri. Per mezzo dello spirito, per mezzo della scoperta di questa natura di amore, noi serviamo gli altri. Ed è una cosa che possiamo scoprire nella nostra vita, quando siamo nella spinta spirituale, sentiamo questo desiderio di bene per gli altri. Quando siamo nella spinta umana, abbiamo un'intolleranza agli altri e tutt'al più sentiamo di servirci degli altri. Se ci possono servire, allora diventano amici momentanei, perché poi quando non ci servono, e tutti viviamo questa realtà, nessuno è escluso, nessuno di voi può dire: no, io sono solamente quello che mi servo degli altri, o può dire: io sono solamente quello che servo gli altri. Viviamo questi momenti a secondo il nostro stato d'animo. In certi momenti sentiamo un desiderio di bene persino per la persona più antipatica, mi piacerebbe che stesse bene. Ed è un miracolo, perché umanamente sentiremmo il desiderio di che morisse magari, o che gli succedesse qualcosa di negativo. Io così lo capisce cosa significa criticarmi, gli succede una bella cosa, nel senso di brutta, ah che bello, sono contento. Umanamente questa è la spinta, ma nell'amore sentiamo un'altra cosa, per mezzo dell'amore, e questo è il progetto di Dio. E concludiamo, andiamo alla conclusione. Dio ci ha messo in un clima di libertà. Dio vuole che impariamo relazioni di libertà. E c'è un momento nella tua vita in cui hai bisogno di comprendere questa libertà. Se hai vissuto in uno schematismo rigido, se hai vissuto in un gruppo rigido, se hai vissuto con una mentalità rigida, c'è un momento in cui Dio vuole farti sperimentare questa libertà. E non ti spaventare se il primo effetto di questo momento è libertà per essere più cattivo. Libertà, finalmente, è normale che sia così, ma questa è una prima fase. La seconda fase è capire che in questa libertà dove Dio ci ha messo può veramente prevalere, può essere promosso l'amore che Lui ha messo in noi. E mano a mano che te ne rendi conto, e allora il tuo modo di relazionarti agli altri cambierà. Sentirai questo desiderio di amore, sentirai questo desiderio di bene per gli altri, e questo ti porterà a servirli. E questo ti porterà a servirli con un'ottica diversa, quella che Gesù diceva: se fai del bene a chi ti può ricambiare, ma in fondo anche i pagani lo fanno, cioè anzi prestano con interesse e poi gli fanno: mi devi ridare il doppio di quanto io ti ho dato, questo perché lo faccio con amore, che se no mi dovresti dare il triplo. Ma se lo fai spinto dall'amore che Dio ha messo in te, ti accorgi che questo amore viene fuori e non si aspetta ricompensa. Sapete tante volte perché Dio ci vuole fare, ed è qualcosa che vi consiglierei proprio di fare, a parte che è un'indicazione, un suggerimento di Gesù quando lui dice andate a trovare i carcerati, andate a trovare quelli che sono malati negli ospedali, andate a trovare proprio le persone più povere, più distrutte, i pezzenti. Sapete perché? A parte tante altre ragioni, una delle ragioni qual è? Che nel momento in cui ci troviamo di fronte a una persona che non ci può assolutamente contraccambiare, immaginate, vai al carcerato, dice no, io vi invito in carcere e poi facciamo scambio, vengo a stare un po' in carcere da te. No, non è uno scambio piacevole, no, stai là, io sto a casa mia, che è pure un carcere però, un poco meno brutto. In quei casi non c'è possibilità di contraccambiare, vedi un pezzente in mezzo alla strada, c'hai tutto da perdere, sia come odore, puzza, sia come... Non è che quello poi ti può ricambiare la visita. E proprio in questi casi, se voi ne aveste fatto l'esperienza e vi invito a farla, voi potete percepire carnalmente rifiuto, puzza, senso di sfuggire, difficoltà, quello che volete. Ma se riesce a venire fuori quella potenza di amore che Cristo ha messo in voi, sentirete un tale amore, inspiegabile umanamente, perché proprio nasce dall'opera di Dio, non c'ha motivazioni umane, non è simpatica quella persona, non è piacevole. Non mi serve a niente, non mi può dare niente, ma sentirete questo trasporto, questo amore particolare, che è un amore che viene più forte quando vediamo gli ultimi, i poveri, i derelitti, i miseri, i carcerati, i malati. Ecco, perché? Perché lì è come se l'amore umano nostro non avesse più da operare, ma viene fuori l'amore di Dio. Quindi servitevi gli uni gli altri nell'amore, per mezzo dell'amore, questo è importante, non per mezzo di altre spinte, che potremmo servirci per altre spinte, per altri sistemi, ma non ci servirebbe, poiché tutta la legge, ci alziamo in piedi e concludiamo, è adempiuta in quest'unica parola: ama il prossimo tuo come te stesso. Alleluia. Allora questa mattina Dio vuole prima che questo amore non sia solamente per il prossimo, ma sia prima per noi, perché ama il prossimo tuo come te stesso. Allora la prima ragione per cui dobbiamo portare fuori questo amore di Dio è proprio per trattarci bene noi. La prima ragione per cui dobbiamo scoprire l'amore di Dio nei nostri cuori, non dice, non mi conviene, scopro l'amore di Dio e poi così gli altri ci vanno bene, è troppo comodo, io scopro l'amore di Dio e gli altri così mangiano e io do da mangiare, è troppo bello. No, quando scopriamo l'amore di Dio, i primi a mangiare, i primi a essere serviti, mi sembrerà strano, ma siamo noi. Che se non sarebbe conveniente, dice no, non mi conviene, scopo l'amore di Dio, poi gli unici che ci vanno bene sono gli altri, non mi conviene. No, scopri l'amore di Dio, ti dice lo Spirito Santo questa mattina, scopri l'amore di Dio e il primo ad essere servito bene sarai tu, servito dall'amore di Dio. E dopo che sei servito dall'amore di Dio, amato dall'amore di Dio, godi quest'amore di Dio, naturale conseguenza diventa il amare il prossimo tuo come nella stessa maniera in cui stai servendo te stesso. Quindi se tu ti tratti male, tratterai male anche gli altri. Quindi Dio vuole che ti tratti bene, Dio vuole che ti perdoni, Dio vuole che ti consoli, fai qualche carezzina, se gli altri non te la fanno almeno tu vuole che hai un buon rapporto con te, ma non nel senso egoistico, narcisistico di quella persona che dice io sono l'unico bello, io sono l'unico forte, quindi tutti mi devono... No, ma con l'amore di Dio ti devi consolare, trattare bene, perché l'amore di Dio non si ferma a te, ma poi attraverso di te, quando ti sei trattato bene, desidera il bene degli altri. Non dice, oh, sto bene io, quindi una volta che sto bene io, ho la pancia piena io, ma chi se ne frega degli altri? No, l'amore di Dio ti porta a desiderare il bene degli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il prossimo tuo come te stesso. e l'ultima parte la leggiamo semplicemente, non è una minaccia, ma è semplicemente una considerazione che poi l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, ci fa. Ragazzi, questo è il progetto, ma se voi non lo capite e quindi fate venire fuori nella libertà le spinte più umane, più carnali, dove non abita alcun bene, voi finirete altro che per darvi da mangiare, ma per mangiarvi a vicenda. Ma se vi mordete e divorate, mordete ancora è poco, perché mordete già un morso, però qua proprio divorate. Tante volte nelle spinte umane, siccome la spinta umana più grossa è quella dell'odio, della supremazia, del dominio, noi vogliamo non solo morderci, ma vogliamo cannibalizzarci, cioè proprio divorarci, incorporare. Io ti mangio, come a dire tu diventi mio, io ti mangio, diventi mio. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, dice, guardate almeno di non essere consumati gli uni dagli altri, come a dire, state attenti perché vi metterete in una trappola tale dove le vostre relazioni, dove i vostri rapporti non saranno più di servizio, di amore, ma saranno di tiri mancini, saranno di fregature a vicenda, saranno di botte e risposte, saranno di rivendicazioni, di vendette, che alla fine altro che farvi stare bene, ma vi consumeranno. E io non vedo una consumazione come a dire ve ne andrete all'inferno, no, non, Dio non sta minacciando, perché magari la salvezza è chiaro che è un dono di Dio senza pentimento, restiamo nella grazia di Dio, restiamo salvati, ma viviamo una vita consumandoci nell'amarezza, consumandoci nel risentimento, consumandoci nella competizione, consumandoci nel eccetera eccetera, viviamo una vita consumati, una consumazione. Allora no, io voglio, so che questa è una tendenza in me, so che questa è una tendenza in te a consumarci, ma voglio essere consumato, se così si può dire, dall'amore. È un progetto, può sembrare troppo così, troppo alto, ma io credo che invece Dio voglia che l'amore cominci a costringerci, non più le spinte negative, ma l'amore diventi una dolce costrizione. E allora io quella consumazione l'accetto, cioè quello di essere speso e spendere per gli altri, come dirà l'Apostolo Paolo, ma attraverso l'amore, non per altre spinte, non per senso di dovere, non per una etica, ma per l'amore. Questa mattina vogliamo pregare proprio di poter imparare, ecco, il senso dell'essere insieme, dell'essere comunità, è scoprire questo. Se voi lo volete scoprire, io lo voglio scoprire, che questo stare assieme possa servire a scoprire cosa significa essere nella libertà, ok, ma in questa libertà non vincere il benefreghismo, non vincere poi l'egoismo, non vincere ma chi se ne frega, ma cominciare a fare esprimere un desiderio di bene, di amore, gli uni per gli altri, perché il tuo bene in realtà poi diventa il mio bene, e allora io curandomi di te, in realtà faccio bene al corpo, perché facciamo parte di uno stesso corpo. Preghiamo assieme. Signore, grazie questa mattina perché il tuo è un progetto di libertà. Certamente per noi è difficile, tante volte specialmente quando siamo vissuti in delle regole rigide, quando siamo vissuti inquadrati, quando siamo vissuti troppo repressi, il senso della libertà potrebbe darci alla testa, potrebbe fare emergere gli aspetti più carnali della nostra vita. Ma grazie perché questa mattina ci ricordi, Signore, che nella libertà può emergere anche il tuo amore. E io ti chiedo, Signore, che in questa scoperta della libertà, per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, non possano aumentare i morsi o i cannibalismi reciproci, ma che possiamo scoprire una fede operante per mezzo dell'amore e un servizio gli uni agli altri motivato dal tuo amore. Grazie perché tu ce lo farai scoprire. Grazie nel nome di Cristo. Amen.